viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa domenica siamo in Veneto. La prima parte di Grand Tour parte da Chioggia per visitare questa cittadina lagunare che ha molti punti di contatto con Venezia ma anche tante differenze, e poi da qui saliamo verso il santuario della Madonna della Corona, veramente un posto unico e spettacolare perché è proprio aggrappato alla roccia, e quindi alcuni l'hanno avvicinata a quelle che sono le meteore in Grecia. E poi ancora andremo in un borgo arancione del Touring Club Italiano che è Arquat Petrarca, e qui il nome già vi dovrebbe dire anche di che cosa parleremo. E poi in chiusura entreremo in un museo particolarissimo che è il Museo delle Campane in provincia di Vicenza. Alessandra, so che anche tu fai una puntatina da Chioggia.
Eh sì, noi proponiamo tanti percorsi in Veneto perché il Veneto è una regione ricchissima di itinerari cicloturistici e da anni punta sulla bicicletta. C'è un percorso da Sirmione a Chioggia, quindi che abbraccia in realtà due regioni, 280 chilometri, tutti su ciclabili, su strade adatte alle bici, si passa anche per le più importanti città del Veneto. E poi dall'altopiano di Asiago a Marostica, la città degli scacchi, per chi ama le salite sui Monti Lessini lungo la Vecchia Via della Lana, un sentiero costruito dagli antichi mercanti che trasportavano la lana dai pascoli, e anche un percorso più tecnico lungo un canyon, il canyon di Brendelart, un vero capolavoro naturale formato dal passaggio dell'acqua durante milioni di anni. Insomma, tante proposte questa settimana. Silvio, invece tu dove hai scelto di portarci?
Oggi faremo correre i nostri passi lungo il Cammino Retico. Siamo nella parte nord della regione, in provincia di Belluno, in zona Feltre, ed è un cammino che ripercorre le antiche reti di comunicazione preromane di questa zona, ed è un viaggio nella storia, nella natura e anche nei luoghi, diciamo, turistici di questa porzione di regione. Sono circa 170 km divisi in 7 tappe ed è un viaggio che parte da Aune e si sviluppa ad Anello, per cui si parte e si arriva nello stesso punto. Poi chiuderemo scoprendo alcuni percorsi di trekking sul Monte Grappa. Siamo sulle Prealpi Venete ed è un luogo carico di storia, di tradizioni culturali e anche di biodiversità.
E allora anche questa settimana, come avete sentito, ce n'è davvero per tutte le esigenze, per tutte le possibilità. Noi siamo pronti, andiamo!
Stasera ho chiesto al caso: cosa devo fare? Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti.
Ed eccoci in Veneto, un'altra regione dove davvero non manca nulla. C'è il mare, la montagna, le colline, poi la storia, la cultura, insomma c'è tanto. E noi cercheremo di fare un viaggio che possa abbracciare molto di questo tanto. Partiamo dal mare, anzi dalla laguna. Non siamo a Venezia, ma siamo a Chioggia. La prima differenza che salta all'occhio l'abbiamo chiesta a Pierangela Gebbia, guida turistica.
Ma il libro mi ha detto: tieni la testa a posto, datti una regolata e guarda bene dentro te stesso, non giudicare gli altri.
La grande diversità che salta all'occhio è sicuramente la presenza del traffico cittadino, cioè delle macchine che a Chioggia possono circolare, possono parcheggiare, cosa che invece a Venezia ovviamente non è possibile, perché a Venezia il punto di arrivo massimo è Piazzale Roma, dopodiché si procede a piedi o vaporetto, però le macchine, insomma, come ultimo punto d'arrivo hanno Tronchetto e Piazzale Roma. Quindi sicuramente il fatto che il Chioggia invece permetta l'accessibilità alle macchine fa sì che sia una città più vivibile, tra virgolette.
Cos'è che caratterizza Chioggia?
Allora, Chioggia è un'isola e città che contiene un po' gli elementi sia di Venezia che delle città di terraferma. Nel senso che, per quanto riguarda le città di terraferma, appunto, rappresenta il traffico, ma è presente anche un corso centrale, il Corso del Popolo, che è porticato con tanti negozi, e quindi quando si è nel Corso del Popolo magari si ha meno la percezione di essere invece in un ambiente lagunare. Però sempre nella stessa isola, nonché città, si può godere anche del Canal Vena, che è il canale sicuramente più pittoresco, con i palazzi che danno sull'acqua, le barche ormeggiate. Molto godibile anche il mercato del pesce al dettaglio, che è proprio nel centro cittadino, quindi si ha forse un contatto più diretto con l'ambiente lagunare da questo punto di vista. Quindi è una città che contiene entrambi gli aspetti.
Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare e lì si ferma a meditare.
Facciamo un percorso all'interno della città.
Sì, ecco, allora sicuramente una passeggiata lungo questo Canal Vena, che negli ultimi anni si è anche molto animato con bar locali che propongono, come sa, la moda dello spritz con i vari cecchetti, quindi è pieno di bacari. I bacari sono appunto queste osterie di origine veneziana dove sì, gli abitanti e i turisti si fermano a bere l'aperitivo, a mangiare qualcosa. Quindi sicuramente consiglio una passeggiata lungo il Canal Vena, che in buona parte è anche porticato, perché sono palazzi che si affacciano sull'acqua, quindi hanno un portico dove far lasciare passare la gente, e quello sicuramente è molto godibile e dà molto l'idea di questa venezianità. Poi il mercato appunto ittico al dettaglio, molto pittoresco, piace moltissimo anche ai turisti, sia italiani che non. Poi sicuramente la Piazza Vigo, che si affaccia sulla laguna, che offre un bellissimo panorama. E poi, per quanto riguarda i siti museali, da non perdere è l'Oratorio dei Rossi, che purtroppo è poco frequentato, anche perché spesso e volentieri sono siti aperti da volontari che non hanno degli orari di apertura stabili, diciamo, fissi. Poi c'è il Museo Olivi, che è un museo sul biosistema dell'Alto Adriatico all'interno di Palazzo Grassi, il Museo Diocesano, e poi c'è anche il Museo della Laguna Sud, che racconta appunto l'ambiente lagunare, il modo in cui si producevano le imbarcazioni, e così dà un attimo un'idea della storia e dell'abitato di Chioggia e della laguna. Quindi questi sono tutti siti che sicuramente sono da vedersi per capire un attimo di cosa stiamo parlando. E poi tra le chiese che raccomandiamo, beh, a parte ovviamente il Duomo, sicuramente San Domenico, che contiene un bellissimo crocefisso ligneo alto medievale, che è chiamato il crocefisso dei pescatori, al quale hanno sempre addebitato poteri taumaturgici, nonché la Basilica di San Giacomo, che è sempre proprio nel cuore della città.
Qual è il suo angolo preferito?
Il mercato del pesce. Sì, perché poi si sentono i chioggiotti lì, cioè si respira molto la vita cittadina, il modo di parlare, proprio le abitudini, insomma, degli abitanti, più che altrove, secondo me.
Da Chioggia ci spostiamo verso Verona e saliamo per andare a vedere da vicino un santuario spettacolare che qualcuno ha avvicinato alle meteore greche. Siamo al Santuario Madonna della Corona, entriamo con Don Martino.
Holy Moses, I have been deceived.
Provincia e diocesi è certamente Verona, però ormai siamo al confine trentino, diciamo a mezza costa con il Monte Baldo, che un po' dà il nome antico al santuario, a Monte Baldo, Madonna di Monte Baldo, era uno dei nomi più antichi qui. e quindi siamo a un'ora di strada da Verona, ecco, facendo, ecco. Il paese più vicino è Ferrara di Montebaldo e Spiazze, siamo tra i due paesi, ecco, Spiazze di Verona. E il santuario è a mezza costa, quindi è un nido d'aquila, quindi sulla roccia, ecco, però ecco, il luogo è quello lì.
Don Martino, come si arriva al santuario?
Allora, ci sono due modi, sì, due modi ci sono. C'è quello antico, diciamo, che ancora funziona tantissimo a piedi, e molti parcheggiano giù nel paesino di Brentino, sempre un po' ai confini con Trento, che però, diciamo, si trova sulla strada, ha dei parcheggi giganti, li hanno migliorati perché ormai il numero di persone è così alto. E da lì parte un antico sentiero medievale, che ormai consta quasi 4 secoli, che si inerpica sulla roccia con 1840 gradini. Siamo a quasi 600 metri di dislivello di sentiero. È suggestivo, molto bello, e ci sono tutte le indicazioni all'inizio di non prenderlo troppo alla leggera, per cui insomma quando mi arrivano gente con l'infradito non è semplice, ecco. È molto bello, questo è il metodo più classico ed è ancora oggi, diciamo, battuto da tantissimi pellegrini o gente che è interessata a questa cosa, proprio perché ha una suggestione, è recensito anche su tantissimi filmati su YouTube di amatori che lo fanno molto bello, ecco. L'altro modo invece è proprio quello classico con il pullman, con le macchine, però i parcheggi sono su nel paese di Spiazzi. Il paese di Spiazzi è il paese che nasce perché esiste il santuario, non esisteva. Nasce attraverso gli alberghi che devono offrire l'ospitalità almeno negli ultimi 100 anni ai pellegrini, e quindi si forma un paese che ormai è anche una parrocchia, quindi ha la sua chiesa e tutto, che ospita parcheggi e anche qualcosa per i pullman, soprattutto nella nostra casa ospizio per i pellegrini, abbiamo il parcheggio davanti, e da lì si scende in due modi, un quarto d'ora a piedi, oppure c'è il servizio navetta che ormai da decenni viene fatto dalla nostra ATV, insomma, quindi viene fatto dall'azienda pubblica veronese che fa questo servizio, da Spiazzi fa più stazioni fino a scendere fin giù al santuario, a 50-100 metri dal santuario.
Ha una conformazione di grande impatto, sembra quasi un nido.
Sì, sì, questa cosa qui è quello che lo rende suggestivo, quindi si trovano espressioni come il santuario più ardito d'Italia, la meteora greca del nord, quindi ecco, quelli che partono a piedi da Brentino possono prima vedere c'è un punto panoramico da basso che si vede là in alto, proprio sospeso tra terra e cielo, e quindi queste espressioni dicono in modo esatto la suggestione di questo. Ed è grande perché altri fenomeni simili che abbiamo qua nei dintorni, che nascono perché sono all'inizio dei romitaggi, sono eremiti come il nostro, all'inizio nell'anno 1000-1100 era un romitaggio, insomma, diventa santuario nel 1500, però rimangono chiesette, diciamo, romaniche, rupestri, incastrate nella roccia, piccolissime. E invece questo santuario ha avuto uno sviluppo così grande architettonico di 4, immaginandoci una matriosca, no? Una chiesa dentro l'altra, dalla prima chiesetta di 12 metri degli eremiti, poi nel 1600 la seconda, nel 1800 la terza chiesa di 220 metri quadri, adesso 1975 una chiesa di 600 metri quadri a 3 navate. Attenzione che per più di metà è dentro la roccia, come un cassetto. Ecco, immaginatevi un cassetto semiaperto. Ecco, quindi c'è questo aspetto anche per motivi di struttura, deve essere incastrato nella roccia, che in questo modo offre una sicurezza, insomma, direi secolare. Ecco, insomma.
Lei ha già tracciato alcuni riferimenti, però magari si può tratteggiare un po' la storia.
Allora, il primo in assoluto è l'inizio con i primi romiti, fratres, questi che fanno questa scelta, che è un fenomeno europeo tra il 1000 e il 1400 fino agli ordini mendicanti, pensiamo a San Francesco, che qui trovano un luogo suggestivo ma soprattutto molto riparato e difficile da raggiungere, e addirittura arrivano a fare due cose, sia il monastero dove si condividono le cose, quindi la cena, la messa, la liturgia, e anche le grotte che le ho rinvenute ultimamente, sono adesso visitabili, le grotte dove fare invece il romitaggio, cioè stare da soli, queste grotticine, ecco, per curiosità sono grotte che sono state utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale per riparare un ebreo, di cui abbiamo finalmente siamo risaliti al cognome. Io spero di trovare anche il pronipote per questa storiella. Questa dei Romiti siamo i primi 500 anni, ecco, a grandi spanne. La seconda fase sono i Cavalieri di Malta e con loro nasce il santuario. Arriva da Rodi, dove i Cavalieri di Malta avevano quest'isola che hanno perso, questa statua, l'Addolorata, una statua del 1432, ma è una statua taumaturgica, così chiamata, perché porta grazie, diciamo, delle salvezze da malattie e da incidenti. E per 500 anni fino ad oggi, i Cavalieri di Malta, fino a quasi 4 secoli, nascono i grandi pellegrinaggi. È chiaro che con Napoleone i Cavalieri di Malta vengono cacciati via perché per le soppressioni napoleoniche, e qui abbiamo questa terza fase fino a noi oggi, che diventa diocesano, quindi questo dal 1806 diventa diocesano ed è a tutti gli effetti un santuario che già da più di un secolo raccoglie persone un po' da tutti i dintorni, non solo di Verona. Adesso siamo intercontinentali, vengono un po' da tutto il mondo, insomma, ecco.
Questo è un posto che nel tempo è diventata appunto anche una meta turistica.
Proprio perché stiamo parlando di turismo, questa vocazione turistica per noi all'inizio sembrava un problema, perché chiaro è un luogo di culto e quindi i turisti arrivano e trovano, non so, la celebrazione eucaristica, il Santo Rosario. Invece ho trovato almeno più di 100 volontari a disposizione, li chiamiamo ministri dell'accoglienza, e abbiamo studiato un modo perché tutti si sentano accolti e non venga impedito il culto, anzi che ci sia una sorta di grande sinergia. Quindi c'è questa vocazione turistica che cerchiamo di accompagnare nel miglior modo possibile.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto. Nei Colli Euganei c'è un Borgo Arancione Touring Club italiano che ha a che fare con la letteratura e la poesia. Arqua Petrarca, con noi la vice sindaca Lisa Loreggian.
Allora, Arqua Petrarca si trova proprio nel cuore dei Colli Euganei, quindi a circa 25 km da Padova e a 50 km da Venezia, quindi è facilmente raggiungibile ed è proprio nel centro del territorio proprio naturalistico del parco che ora è MAB UNESCO dei Colli Euganei.
Ci racconti un po' il borgo.
Arqua Petrarca è un borgo medievale dove ci si sente veramente lost in time, quindi persi nel tempo, sembra di essere tornati indietro nel tempo quando ci si immerge per le viette, perché è proprio ricca di piccoli vicoli con degli scorci veramente meravigliosi, palazzi dell'epoca che sono rimasti intatti nel tempo, e ha principalmente due piazze, una piazza bassa dove c'è la tomba del poeta di Francesco Petrarca che fa da padrona, e la piazza alta dove c'è l'oratorio della Santissima Trinità e la casa del Petrarca. E la casa del Petrarca è proprio la meta più importante del nostro borgo, che attira ogni anno all'incirca 60.000 visitatori ed è quello che è il fulcro, diciamo, dal punto di vista turistico del nostro paese. Quindi è proprio un piccolo borgo dove è bello proprio soffermarsi ad ammirare il paesaggio circostante, quindi dal punto di vista naturalistico, e proprio la caratteristica medievalità che si respira in ogni angolo.
Qual è la particolarità di Arqua Petrarca?
Diciamo che le particolarità dei Colli Euganei di Arqua Petrarca è proprio in particolare la parte enogastronomica. Quindi questa domenica, ad esempio, è la seconda domenica dove celebriamo la giuggiola, con la festa della giuggiola che si fa ogni anno le prime due domeniche di ottobre. E la giuggiola quindi è il frutto tipico del nostro borgo, insieme al vino, dove c'è la DOC Colli Euganei, e all'olio extravergine di oliva, per il quale faremo la festa dell'olio novello alla fine di novembre, quindi il 24 novembre quest'anno. E questi sono quindi i tre prodotti che contraddistinguono il nostro borgo in particolare.
Poetry, Abbiamo parlato dell'appuntamento di questa domenica, ma ce ne sono altri?
Alcoa Petrarca in realtà ha appuntamenti proprio durante tutto l'arco dell'anno, perché si parte dalla primavera e poi fino appunto alla fine di novembre, ed è tutto un susseguirsi di eventi sia dedicati al poeta, quindi a Francesco Petrarca, sia all'enogastronomia euganea in generale, quindi dalla festa del mandorlo che si fa a fine marzo, alla festa della Santissima Trinità, alla festa appunto della giuggiola, poi c'è Calici di Stelle che è uno degli eventi gastronomici che rappresenta tutte le cantine del territorio ed è uno dei più importanti, e appunto la festa delle giuggiole, la festa dell'olio, e quindi ogni mese in realtà diamo un'occasione particolare per far visitare il nostro paese.
Ci sono dei percorsi da fare nei dintorni?
Sì, in realtà Arco Petrarca è meta proprio sia di tanti percorsi dal punto di vista ciclabile, sia per tanti percorsi da fare a piedi, quindi le camminate. Ci sono i sentieri che sono segnati proprio dal Parco Colli, che permettono di visitare, diciamo, la parte più naturalistica, i boschi, e poi la particolarità dei Colli Eugani è proprio l'eterogeneità nel suolo e dei microclimi, quindi ogni sentiero in realtà dà dei punti di vista diversi ed è suggestivo in maniera diversa, quindi alcune zone sono più brulle, altre sono più invece boschive, quindi si trovano veramente una sfaccettatura infinita dei Colli Eugani solo percorrendo i sentieri naturalistici.
Sicuramente il legame con il Petrarca è molto forte e quest'anno ricorre un anniversario.
Sono i 650 anni dell'anniversario della morte del Petrarca e quindi stiamo anche studiando come amministrazione un percorso da fare dedicato proprio alla letteratura. Anche quindi già nel borgo sono presenti delle targhe letterarie che raccontano attraverso appunto i poeti la cultura e la storia di Arcois e come i poeti sono stati, diciamo, impressionati dal fascino del borgo. Implementeremo queste targhe letterarie con dell'altra pannellistica proprio dedicata alle poesie, in modo da accompagnare il visitatore dalla parte bassa del borgo alla parte alta dove c'è la casa del Petrarca, in modo che si senta a 360 gradi immerso oltre che nella medievalità anche nella cultura, nella letteratura e nella storicità del nostro borgo.
Il nostro giro si conclude in provincia di Vicenza con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Verese. Andiamo a scoprire un museo molto molto originale, il MUVEC.
Oggi andiamo a Montegalda, in provincia di Vicenza, a scoprire un museo davvero curioso che è il MUVEC, acronimo che sta per Museo Veneto delle Campane. Allora, questo museo nasce per volontà della famiglia Colbacchini, che dal Settecento si è dedicata esclusivamente alla fusione delle campane, diventando poi, come vedremo, praticamente un'autorità assoluta in materia. La storia produttiva di questa famiglia è veramente affascinante. Inizia nel 1732, che è l'anno nel quale si ha la prima traccia documentata di una piccola campana firmata da Pietro Antonio Colbacchini, e continua nei secoli successivi con un percorso di crescita ininterrotta, crescita tale che già nell'Ottocento questa attività si era così sviluppata da richiedere uno spostamento della sede nel pieno centro di Padova e un ampliamento in direzione prima dei mercati europei e poi addirittura di quelli di oltreoceano. Allora, una tale, come dire, dedizione alle campane non poteva non portare questa famiglia a desiderare di dar vita ad uno spazio che delle campane raccontasse la storia. E così nel 2002 viene creato il MUVEC. L'obiettivo di questo museo è quello di raccogliere ed esporre campane provenienti da tutto il mondo, realizzate in un arco cronologico che va dagli antichi romani ai giorni nostri, ma anche quello di raccontarne la natura, le caratteristiche e la storia. Il risultato secondo me è straordinario, perché si tratta della più ricca collezione di campane del nostro paese e senza dubbio di una delle più grandi di tutta Europa, capace di mettere a disposizione del visitatore esemplari che, come detto, provengono da tutto il mondo e che prima di stare al museo hanno, come dire, abitato palazzi nobiliari, chiese, castelli, ma anche templi. Dal punto di vista strutturale, il museo si articola in 5 sale che espongono oltre 250 opere provenienti da Europa, India, Cina, Africa, Tibet e Thailandia, quindi tutto il mondo. Ma non si deve immaginare che questo museo si limiti ad una mera esposizione delle campane, perché invece di questi straordinari manufatti il MUVEC spiega e racconta la storia, che tra l'altro è una storia lunga più di 4.000 anni, spiega le funzioni e spiega tutte quelle che sono le loro implicazioni religiose, politiche, artistiche, ma anche letterarie, della comunicazione, sociologica. Al MUVEC quindi spiegare le campane è un modo per ripercorrere e raccontare la storia di un paese, di una popolazione, di una tradizione religiosa. Ad aumentare la bellezza di questo museo, secondo me, c'è la sua sede, che ha un'origine che risale addirittura al 400 e che era stata originariamente edificata con lo scopo di farne una residenza estiva. La villa è, come spessissimo accade, passata di mano diverse volte nel corso dei secoli per diventare di proprietà della famiglia Colbacchini solo nel 1990. Ed è talmente bella da essersi dimostrata da subito perfetta cornice per un'esposizione museale che nella bellezza, oltre che nella storia, ha il suo fulcro. Ma a completare questo museo non c'è solo la villa, ma anche il meraviglioso parco che la circonda, che a partire dall'Ottocento si è articolato in una perfetta convivenza tra la precisione geometrica del giardino all'italiana e lo studiato, come dire, disordine del giardino romano. In sostanza, tra la bellezza della villa, quella del parco e la straordinarietà delle campane esposte, questo museo, secondo me, vale davvero una visita.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma non finisce il nostro viaggio in Veneto. Come sempre, tra poco saliamo in sella al seguito di Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Continuiamo questo nostro viaggio radiofonico nel Veneto, ma ora è il momento di rallentare perché viaggiamo in bicicletta. Siamo con Caterina Zanirato, giornalista, blogger e anche autrice di un libro appena pubblicato da Ediciclo che si chiama Nord-Est in bicicletta, itinerari sportivi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per gravel, e-bike e mountain bike. Buon pomeriggio Caterina, ciao!
Ciao, ciao, grazie per avermi chiamato. Diciamo che questo libro è nato ovviamente in un periodo in cui potevamo uscire anche poco dall'Italia, perché insomma stiamo parlando degli anni appena trascorsi, e quindi grazie a questo periodo che ci ha obbligato tutti a stare vicino a casa ho scoperto o riscoperto le meraviglie del territorio che ci ospita, quindi soprattutto della nostra regione del Veneto, e ho avuto la possibilità di vedere cose che magari diamo per scontate o non conosciamo ma sono nascoste dietro l'angolo, e quindi ho voluto proprio raggruppare gli itinerari migliori per scoprire le bellezze che ci circondano.
Tra l'altro tu Caterina sei veneta, sei di Rovigo, conosci bene questa regione, oltre a pedalare davvero tantissimo, quali sono gli itinerari che ci vuoi consigliare tra i tanti racchiusi in questa guida?
Ma guarda, allora i consigli sono tanti, perché ovviamente è una regione piena di bellezza, perché si spazia dal mare alla montagna, alle colline, ai laghi, insomma abbiamo un territorio ricco e ampio di bellezze naturali e anche storiche, anche città storiche da scoprire. Diciamo che forse mi piacerebbe consigliare consigliare quelle meno conosciute o quelle conosciute ma in modo diverso da come le descrivo io. Ad esempio partirei dall'altopiano di Asiago e la città di Marostica, perché sono tutte ben collegate e non molti conoscono la bellezza che si nasconde a Marostica, questa grande città degli scacchi storica, che è a due passi dall'altopiano di Asiago, quindi da questi ampi prati pieni di animali al pascolo d'estate ovviamente, ma anche in montagna d'inverno, insomma, perché comunque si può andare a sciare e si possono scoprire tantissime cose storiche, perché sull'altopiano di Asiago ricordo che si è combattuta la Grande Guerra, quindi facendo un percorso cicloturistico si può spaziare dall'enogastronomia nella malga di montagna a riscoprire tutta la nostra storia delle trincee durante la Grande Guerra, quindi è un viaggio sicuramente molto interessante da tanti punti di vista.
Caterina, invece un itinerario per chi vuole faticare un po' di più con un po' di salita?
Io sono innamorata ad esempio dei Monti Lessini in Veneto, che sono montagne un po' meno conosciute rispetto alle Alpi o comunque altre altitudini, ma sono veramente meravigliose. I Monti Lessini partono, diciamo, da Verona e si alzano, no? Verso il Trentino, si immergono verso le montagne più alte, ma con dei panorami meravigliosi, perché ricordiamo ad esempio lungo i Monti Lessini si può percorrere la vecchia via della lana, ovviamente questo in gravel e mountain bike, perché la bici da strada non è adatta, perché è una strada sterrata, però è una strada storica che fa tutte le altezze, tutte le cime delle montagne dei Lessini, dove una volta si trasportava la lana ovviamente dai pascoli alla città, e si possono incontrare nature meravigliose, animali al pascolo, ma anche città, piccole cittadine come Bolca ad esempio, che è famosa per il suo parco paleontologico, cioè dove si trovano ancora i fossili, quindi si può scoprire la storia non vecchia ma addirittura preistorica del Veneto percorrendo questa via. Ed è uno degli itinerari che consiglio, perché si parte dalle colline vitate fino ad arrivare in alta montagna, quindi il panorama anche cambia molto lungo il percorso.
Senti, sono 14 gli itinerari in Veneto, un ultimo suggerimento?
Sono tanti, infatti vi invito a leggere tutta la guida ovviamente per scoprirli tutti quanti. Un'altra perla che abbiamo in Veneto che non tutti conoscono è assolutamente il Brent dell'Art, quindi questo canyon possiamo definirlo, perché tanti vanno in America, no, a visitare il Grand Canyon non sapendo che ce l'abbiamo
anche
in Veneto.
Ci sono anche qua, insomma, sì.
Esatto, e per raggiungerlo si fa anche un passo storico per il ciclismo, che è il passo di San Boldo, quello con le gallerie a ogni tornante, dove più volte c'è stato il Giro d'Italia, insomma, quindi unisce storia del ciclismo alle bellezze naturali del Veneto.
E poi tu dai anche una serie di suggerimenti anche pratici, poi lunghezza, dislivello, difficoltà.
Sì, assolutamente, assolutamente, per ogni itinerario, c'è, almeno quelli che propongo io, ci sono appunto le lunghezze, i dislivelli, la difficoltà del terreno, quindi se è sterrato pesante o sterrato leggero, perché ovviamente ognuno ha un proprio allenamento, una propria capacità di andare in bicicletta, e ovviamente nulla è obbligatorio, nel senso che la cosa bella di andare in bicicletta è proprio che si può anche cambiare percorso, quindi se una persona vuole fare un certo itinerario ma vuole accorciarlo o fare una piccola deviazione è liberissima di farlo, ecco, noi ciclisti siamo nati liberi, credo, no? E quindi ci piace continuare ad esserlo.
Qual è la tua bici preferita? Che tipologia?
Beh, assolutamente per me è la gravel, perché rappresenta benissimo questo concetto di libertà, di andare dove si vuole, perché ti permette sia di fare molti chilometri su asfalto essendo molto leggera, ma anche fare sterrato, sentieri di montagna, sassi, senza dover stare attenta al traffico e quant'altro, quindi è molto versatile come bicicletta.
Bene, allora ti ringraziamo, ricordiamo il libro Nordest in bicicletta, itinerari sportivi in Veneto, Friuli, Venezia, Giulia e Trentino di Ediciclo, ma anche la tua pagina Instagram Caterina Zanirato, dove si trovano tanti consigli di itinerari. Grazie mille Caterina.
Esatto.
Ciao.
Grazie mille a te. Ciao.
continuiamo alla scoperta del Veneto, al ritmo cadenzato del pedale. Siamo con un vecchio amico di questa trasmissione, Mallio Pisu, giornalista e autore di Stendali in bicicletta, itinerari cicloturistici d'autore, Bike Economy, edito dal Sole 24 Ore, un libro che racconta moltissimi itinerari con tantissimi suggerimenti anche pratici. Siamo in Veneto, ma l'itinerario di cui vogliamo parlare parte in realtà dalla Lombardia. Spesso i percorsi cicloturistici abbracciano più regioni, da Sirmione a Chioggia. Mallio, perché vuoi consigliare questo giro ai nostri ascoltatori?
Grazie Alessandra e grazie a tutti i radioascoltatori. Il giro da Sirmione a Chioggia è un giro molto bello, molto facile, quindi anche adatto proprio a persone che si avvicinano per la prima volta all'esperienza del cicloviaggio. Mette insieme veramente tanti gioielli del nostro Lombardo Veneto, a partire per l'appunto da Sirmione, che è questo borgo incantevole, direi fra i più belli d'Italia, all'estremità di una lingua di terra che si insinua nel lago di Garda, a partire dalla sponda sud in provincia di Brescia, facilmente raggiungibile anche in treno. Lì perché è una meraviglia? Perché questa, sull'estremità di questa lingua di terra c'è già Catullo, il poeta che mise in versi l'amore, il poeta latino, lo scelse come suo buon ritiro. Cioè, ci sono i resti di una villa del poeta, su cui poi in età imperiale è stata costruita una villa imperiale sontuosissima, e da lì la vista è mozzafiato sul lago, i monti, il Trentino. È veramente un'esperienza fortissima. Nei secoli Sirmione ha incantato poeti e artisti di tutti i tempi, anche Maria Callas, il più grande soprano del Novecento, l'aveva scelta come suo buon ritiro. È veramente un borgo che merita. Da lì si prende una ciclabile che porta a Peschiera sul Garda, un borgo fortificato dagli austriaci per la difesa, faceva parte del quadrilatero per la difesa appunto del Lombardo Veneto, e da Peschiera sul Garda si prende una bellissima ciclabile lungo il fiume Mincio, che è l'emissario del Garda, e ci porta a Mantova, tappa obbligata a Borghetto per una pausa pranzo. E a Mantova ci sono le meraviglie appunto della corte dei Gonzaga, quindi Palazzo Ducale, Palazzo Te, e quindi la magnificenza di Andrea Mantegna, di Giulio Romano, gli affreschi straordinari nel Palazzo Te sulla Stanza dei Giganti. È un itinerario quindi che diciamo offre tantissimo dal punto di vista storico-culturale. Di tappa in tappa si attraversa la pianura padana, che paesaggisticamente può essere anche un po' noiosa, però il piatto forte di questo giro sono appunto le tappe. Dopo Mantova, con un percorso che si può costruire tramite un'app come Komoot, una cinquantina di chilometri si raggiunge Verona. Che dire, Verona, un gioiello,
dire,
tutti
sì.
Noto.
Eh sì.
E da lì si prende l'Aida, che non è l'opera di Verdi, ma è all'Alta Italia da attraversare, ovvero un itinerario cicloturistico molto ben fatto, realizzato da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che è molto ben segnalato e che attraversa tutta la pianura padana dal Mont Cenisio fino a Trieste. E questo itinerario lo percorre appunto da Verona in poi, e quindi si fa tappa a Vicenza, che è un altro gioiello, il Palladio, il Teatro Olimpico, che è una cosa straordinaria, la Basilica Palladiana, le ville del Palladio, eccetera. Si prosegue per Padova, altra città strepitosa, con Palazzo della Ragione, Palazzo Bo, la sede storica dell'università dove insegnava Galileo Galilei, la Cappella degli Scrovegni di Giotto, e si prosegue poi da lì lungo la riviera del Brenta, e quindi le ville del Brenta, Villa Pisani, Astrama, sono tantissime, fino a Venezia. A Venezia parla da sé, non c'è bisogno di spendere parole. Si prende il traghetto da Tronchetto, no? E si arriva a Lido. Lì c'è l'isola del Lido, e lì si percorre questa striscia di terra passando davanti al Palazzo del Cinema, ai grandi alberghi di inizio Novecento che evocano atmosfere diciamo alla Tonio Kruger di Thomas Mann, il grande hotel de Bena, hotel storico, e giunti all'estremità dell'isola del Lido si prende un altro traghetto e si arriva a Pellestrina, che invece è un'isoletta completamente diversa dal Lido, ancora un'isola di pescatori dove lo splendore di Venezia e dell'isola del Lido sembrano, diciamo, lontani anni luce. Ancora un'isola molto molto autentica, una strisciolina di terra che nel punto più stretto è larga 25 metri tra Adriatico e Laguna, e da lì ancora con un altro traghetto si arriva a Chioggia, che è un borgo pure molto molto bello, molto interessante, anche questo sull'acqua, sui canali, e quindi veramente diventa un gran bel giro. Volendo si può ancora proseguire facendo il giro della Laguna Veneta lungo il percorso dei 100 cippi, cioè un percorso, una linea immaginaria creata dalla Repubblica della Serenissima per delimitare l'area della laguna.
Qual è la lunghezza di questo itinerario fatto in bicicletta?
In tutto fino a Chioggia sono circa 280 chilometri, sostanzialmente tutti in pianura, c'è qualche rilievo giusto sui Colli Iberici prima di arrivare a Vicenza, e per questo dico che è un giro veramente idoneo anche a persone che insomma non si avvicinano per la prima volta all'esperienza del cicloviaggio.
Ecco, un viaggio se vogliamo incredibile, perché tocca le più importanti città del Veneto, ma è possibile farlo in bicicletta su strade poco trafficate?
Strade trafficate neanche un metro, è tutto su piste ciclabili oppure su stradine secondarie della viabilità secondaria indicate appunto dalla Ida, o su argini di fiumi o su argini di canali, quindi è tutto su strade poderali, è tutto su itinerari protetti, non ci sono strade ad alta densità di traffico.
E poi la bellezza è proprio quella di immergersi nel territorio con la bicicletta, no? Nel silenzio anche della pianura padana, in un certo senso.
Non c'è dubbio, la bici consente appunto un'immersione profonda nei territori che uno va ad attraversare, è un'esperienza completamente diversa da quella che si può fare dall'abitacolo di una macchina o dal finestrino di un treno, e si sentono proprio gli odori i profumi, il vento in faccia, e ti fermi quando vuoi, è tutta un'altra emozione.
Bene, allora grazie mille Maglio,
grazie a voi.
Rimandiamo per gli altri itinerari al tuo libro Stendali in bicicletta.
Benissimo.
E alla prossima, buona bici.
Alla prossima, grazie a te e a tutti i radioascoltatori, buona giornata.
Valeria, allora che dire, anche questa settimana ho lasciato ampia scelta su tappe, difficoltà, percorsi più facili, più difficili, insomma non ci sono scuse.
Ma infatti
non ci sono scuse.
Devo dire che mi state abituando troppo bene, sia tu che Silvio, troppe possibilità, anche Silvio è troppo buono in questa nuova stagione, non lo riconosco quasi più Alessandra.
E ormai si sta adattando a noi.
Mi avete addolcito.
E meno male Silvio, vedi, a stare con due fanciulle come noi. Prima di dare la parola però a Silvio Lorenzi, le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, adesso andiamo veramente a vedere se Silvio è davvero buono.
Grand Tour a passo libero.
E in un attimo siamo all'ultima parte di questo nostro viaggio radiofonico, la scoperta del Veneto, che ora come sempre decliniamo alla velocità dei nostri passi. Ci spostiamo a nord della regione, in provincia di Belluno, e ci incamminiamo idealmente lungo il Cammino Retico, che è un viaggio a piedi di circa 170 km diviso in 7 tappe, che oggi ci facciamo raccontare da Francesco De Bortoli, ideatore di questo itinerario. Buongiorno Francesco.
Ciao ragazzi, grazie.
Allora, partiamo dal nome che in qualche modo ci racconta la storia del territorio che attraversa, Francesco.
Sì, il Cammino Retico l'ho denominato così perché anche il Feltrino era una zona abitata da questo famoso popolo definito i Reti. Anche se siamo in una posizione piuttosto periferica rispetto alle classiche zone retiche, ma Plinio il Vecchio, lo storico romano, definiva Feltre, Trento e Berua degli oppidum retici, perciò ha una valenza assolutamente storica.
Ecco, con che intento è nata l'idea di questo cammino retico?
Ma guarda, come tanti cammini che sono nati fortunatamente in Italia e in giro per il mondo, è per dare un rilancio turistico a certi borghi che ormai sono praticamente spopolati e cercare di portare una linfa economica nuova, perché i territori dove abitiamo sono assolutamente fantastici.
Ecco, è un percorso, non l'abbiamo detto, un percorso circolare ad anello, si parte e si arriva nello stesso punto ed è un viaggio a piedi che dura una settimana, per cui insomma ha tutte le caratteristiche per essere particolarmente attrattivo, insomma, quantomeno sulla carta. Quali sono le caratteristiche invece di questo cammino e cosa scopriamo lungo questi chilometri?
Ma guarda, sono 7 tappe più una che sarà dal prossimo anno, diventerà una tappa obbligatoria, chiamiamola così per avere il diploma di fine percorrenza. Attraversa una serie di territori che sono assolutamente fantastici, perché partiamo dal paesino di Aune, perché in questo momento la partenza è definita nel paese di Aune, che è un piccolissimo borgo di montagna, ma dal prossimo anno probabilmente ci saranno altri punti dove poter partire ufficialmente. Andremo ad attraversare il bellissimo territorio del Lamonese, dove c'è la famosa coltivazione del fagiolo di Lamon. Andremo nella zona del Castello Tesino, bellissimo altopiano in provincia di Trento, perché siamo fuori dalla regione Veneto. Poi torniamo verso la zona del lago di Arsier, il famoso lago che lo definiscono il fiordo d'Italia. Poi andremo nella valle selvaggia, la valle di Seren, bellissima dal punto di vista naturalistico, e poi ci avvicineremo verso la città murata di Feltre, che è una piccola perla, la chiamano la perla delle Dolomiti, è una città murata di origine veneziana, e poi andremo verso Cesio Maggiore, dove c'è il museo della bicicletta, poi torniamo sempre verso Feltre, torniamo ad Aune. Sono 170 chilometri e qualcosa anche di più di assoluta emozione e di bellezze naturali.
E come organizzate invece l'accoglienza?
L'accoglienza, allora, ne approfitto anche per ringraziare le attività che hanno creduto in questo progetto, sia attività convenzionate sia sponsor, perché sono stati fondamentali. L'accoglienza ci sono di tutti i tipi, dall'hotel ai B&B, alle case vacanza e i famosi donativi, le ospitalità domestiche, che sono essenziali per un cammino, perché anch'io sono un camminatore, perciò so quanto importante è questo tipo di accoglienza.
Questo è un cammino, non abbiamo detto, un cammino nuovo. Com'è andata fino a qui, insomma, la stagione?
Guarda, il cammino è nato a fine maggio. E siamo assolutamente contentissimi perché abbiamo avuto più di 200 partenti. Per noi è tanto, per noi, credimi, e l'80% sono stranieri. Perché abbiamo un bacino di utenza internazionale, ma veramente incredibile. E credimi, se tu conoscessi Aune, portare questo tipo di turismo lento in un paesino in montagna che ti arrivano dall'Australia, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, dal Canada, da tutte le parti del mondo, incredibile, però è favoloso, persone bellissime, ho incontrato tante di quelle bellissime persone.
Come è stato accolto questo cammino dal vostro territorio?
Le amministrazioni, devo ringraziarle assolutamente anche loro perché hanno creduto nel progetto, questo è stato un grosso aiuto, ci stanno dando un grosso aiuto e ce lo daranno ancora sicuramente in futuro. Le popolazioni, io temevo che fossero un po' fredde, mentre i viandanti che ritornano alla fine del cammino mi ringraziano, ci ringraziano, perché hanno avuto un'accoglienza strepitosa. E questo, credimi, io lo dubitavo.
Allora, in chiusura, ci sono progetti di sviluppo di questo cammino?
Guarda, qui ci sono un sacco di progetti. Allora, dall'inizio del 2025 inizierà già il cammino retico in bicicletta, su un percorso leggermente diverso, sarà di 270 chilometri. In primavera del 2025 partirà un nuovo progetto che si chiama Cammino Retico Sauter, cioè meridionale, e andrà a toccare dei territori un po' più a sud rispetto a dove siamo adesso. Però sarà nello stesso tempo collegato con questo cammino tramite una tappa di collegamento, perciò sarà un cammino, se uno vorrà farlo, di quasi 400 chilometri.
Ah,
una cosa eccezionale.
Quindi ci toccherà di sentirci, insomma, in futuro. Quindi queste erano giusto alcune informazioni per scoprire brevemente questo itinerario. Per tutto il resto vi rimandiamo al sito www.camminoretico.it. Grazie intanto a Francesco De Bortoli, a presto e buon cammino.
Grazie a voi, grazie dello spazio e grazie a tutti i viandanti che sono venuti a trovarci fino ad ora.
Ora ci spostiamo, non di molto direi, per andare alla scoperta del Monte Grappa. Lo facciamo con Giovanni Carraro, autore della guida Riscoprire il Monte Grappa, edita da Ediciclo. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Allora, il sottotitolo del libro è La guida completa dei sentieri, 42 itinerari a piedi tra storia e natura. Allora, non abbiamo il tempo di raccontare tutti i 42 itinerari, però direi innanzitutto qual è la caratteristica del Monte Grappa che ti ha spinto a scrivere questa guida, questo libro?
Diciamo che è un massiccio che è veramente incredibile. Per chi pensa a una montagna classica in forma triangolare come Cervino, ha sbagliato campanello. Il Monte Grappa, che è inteso proprio come massiccio, è un contenitore di cocuzzoli, di valle, di vette, e di conseguenza ha delle sfaccettature talmente variabili che si adatta a qualsiasi gamba e a qualsiasi camminatore. Una rete di sentieri che è enorme. Io ho mappato 626 chilometri di sentieri, gran parte della rete del CAI, ma poi ci sono anche tanti sentieri di carattere locale, con delle classificazioni di difficoltà di tutti i tipi, dal turistico T, classificato T, all'escursionistico, escursionisti esperti e anche escursionisti esperti attrezzati, che sono le ferrate. Ci sono due ferrate che hanno un carattere diciamo alpino a tutti gli effetti, non vanno prese sotto gamba.
Manca solo il ghiaccio, diciamo.
Manca solo il ghiaccio, perché ovviamente siamo in un territorio con quote relativamente basse, si arriva a 1775 metri della vetta che è appunto Cima Grappa, però se andiamo indietro col tempo, 15.000 anni fa, c'erano i ghiacciai, c'erano delle lingue glaciali in due grandi valli, ad esempio la Val delle Mure, la Val Calcino stessa o la Val Cesilla. Prendendo come riferimento la Val delle Mure, che è una lunghissima valle che viene invasa dai camminatori nel fine settimana, ha una caratteristica direi eccezionale, ovvero è rimasta inalterata come 15.000 anni fa, perché a causa del carsismo l'acqua penetra all'interno e non ha scavato per creare quindi un vallone frastagliato.
Beh, bellissimo. Nella guida si parla anche di storia, abbiamo parlato anche di natura, parliamo anche della storia. Quali sono gli itinerari che ci portano alla scoperta appunto della storia di questo luogo?
Beh, diciamo che quando si parla di Monte Grappa viene in mente subito la Grande Guerra, e ovviamente non può essere così, però io non volevo sovrappormi a chi ha fatto dei racconti molto approfonditi di tutto questo. Io ho soltanto fatto un riassunto di quali sono state le tappe principali, quindi dopo la rotta di Caporetto, la battaglia d'arresto, la battaglia del solstizio, la battaglia finale, e diciamo che il Monte Grappa l'ha vissuta in maniera molto molto significativa quella parentesi bruttina, diciamo, della nostra esistenza. Tutti i sentieri praticamente del Monte Grappa ci raccontano qualcosa, perché ogni metro ci fa vedere una trincea, una galleria, anche ogni tanto ci si inciampa su qualche reperto di borracce o qualsiasi altro elemento che ci ricorda a quei soldati poveracci. Sentieri significativi si trovano ad esempio nella zona dei Solaroli. Quando si va a Cima Grappa c'è un lungo sentiero che ci porta in cresta, che sembra di volare, e lì si vede in maniera significativa tutta quella parentesi, così come quando ci si porta verso il Monte Pertica, che secondo me è uno dei più importanti teatri, diciamo, di guerra, perché in una sola notte è stato conquistato da entrambi gli schieramenti per ben 7 volte nel 1917, tanto per farvi capire l'importanza. Lanciando il drone dall'alto e guardandolo proprio appunto dall'alto, si vedono ancora adesso tutti i segni delle granate che sono esplose, e anche i segni delle trincee, che sono rimaste come delle cicatrici.
Parlando di cose un po' più, insomma, belle, parliamo di natura, c'è un percorso che ci immerge nella natura appunto del Monte Grappa, in modo particolare?
Ma a me piace tanto la parte settentrionale, che è un po' impervia, poco conosciuta. C'è un anello lì che si chiama l'anello dei fogliaroi. Fogliaroi deriva da foglia, le foglie di faggio. Sono delle casere, le casere sono delle piccole costruzioni fatte di biancone, di sasso tipico, appunto, che caratterizza la sommità della montagna, dove un tempo si praticava l'alpeggio e l'attività, diciamo, dei nostri avi in montagna. Hanno una differenza rispetto ad avere la copertura in legno o di pietra, come ci sono, diciamo, in tutte le zone prealpine. Queste sono coperte di ramoscelli di faggio, raccolti rigorosamente la prima luna calante del mese di agosto, una tecnica che si è tramandata di padre in figlio per secoli. Adesso purtroppo ne sono rimasti pochi di questi esemplari, ma sono unici al mondo, perché io ho fatto anche delle ricerche andando a vedere i casoni di Marano Lagunare, oppure nello stesso Giappone, in Africa, nel Bresciano. Ci sono altri elementi con queste coperture, ma sono sempre fatte di canne palustri o altre tipologie vegetazionali. Invece qui l'abbiamo di faggio ed è unico al mondo, e questo meriterebbe menzione per una ipotesi di classificazione UNESCO.
Ti tocca scrivere un'altra guida anche su questi casoni.
Ci sarebbe proprio una mini guida tutta a sé stante, perché veramente sono belli i fogliaroi.
Allora Giovanni, in chiusura, tu cosa ami in modo particolare di questo angolo di Veneto, del Monte Grappa, insomma?
Ma guarda, io come ti ho detto anche prima, amo camminare in solitaria, e tra l'altro voi del Sole 24 Ore, di Radio 24, siete un mio compagno, perché io ascolto molto spesso il podcast mentre cammino.
Ah,
e per chi va a camminare in solitaria, il Grappa è veramente straordinario, perché veramente si entra in un mondo dove ci si confronta con tutte le classificazioni di difficoltà. Si può fare la semplice passeggiata di fondovalle, la ferrata, oppure fare anche delle arrampicate molto importanti. Mi riferisco ad esempio nella zona di Solagna, ci sono due sentieri che sono le creste di Cavallini e le creste di San Giorgio, oppure anche gli Anzini di Rivalta, che ci porta a vedere luoghi dove sono passati i ragazzi del 99, pensate un po', oggi lo facciamo con gli scarponi di alta tecnologia, ma una volta lo facevano con gli scarponi con la suola di legno per mantenere il calore all'interno della copertura. E ecco, vedendo questi luoghi dove ci si imbatte anche con l'aquila che nidifica in quelle zone, oppure vedere il camoscio che ti guarda dall'alto ed essere da soli, veramente straordinario. Cioè, sono delle cose che non occorre prendere l'aereo e andare in zone più vocate, come può essere, che ne so, il territorio del Nepal. Basta andare sul massiccio del Grappa e si trovano lo stesso tutte queste cose.
Grazie, ci hai convinti in qualche modo, quindi insomma questo era solo un breve accenno ai temi e ai luoghi descritti da questa guida. Per tutto il resto vi rimandiamo appunto alla guida Riscoprire il Monte Grappa, la guida completa dei sentieri, 42 itinerari a piedi tra storia e natura, guida edita da Ediciclo e scritta da Giovanni Carraro. Grazie mille, a presto.
Buon cammino a tutti.
E come sempre ci rimane giusto una manciata di secondi per chiudere la puntata di oggi e per metterci già in cammino verso la prossima puntata, Valeria.
E sì, però prima di metterci in cammino la parola torna ad Alessandra Schepisi.
Solo per ricordarvi i vari podcast che potete scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio: Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora la prossima settimana verrete con noi in Toscana, e dunque a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Una bella settimana anche da parte mia, ciao a tutti.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.